Qui Teheran, la voce della Repubblica Islamica dell'Iran. Programmi di Radio Italia.
Gentili ascoltatori, ascoltiamo ora la lettura dell'87esimo versetto della Sura Al-Baqara, la Giovenca. Seguirà la traduzione in lingua italiana. In nome di Dio, il Clemente, il Misericordioso. Abbiamo dato il libro a Mosè, e dopo di lui abbiamo inviato altri messaggeri. E abbiamo dato a Gesù, figlio di Maria, prove evidenti e lo abbiamo coadiuviato con lo Spirito puro. Ogni qualvolta un messaggero vi portava qualcosa che vi spiaceva, vi gonfiavate d'orgoglio. Qualcuno di loro lo avete smentito e altri li avete uccisi.
Amici, Radio Italia trasmette ogni giorno su onde corte dalle 17.50 alle 18.20, ora Greenwich, frequenza 5.930 kHz, pari a 49 metri.
E inoltre potete seguirci anche sui seguenti social: Twitter @ Radio Italia IRIB. Siamo presenti anche su VK con questo indirizzo: redazione-italianairib e sempre su Instagram Pars Today Italian e infine anche siamo su Telegram @notizie-scelte.
Email di Radio Italia, radioitaliairib@gmail.com. Per chi vuole scrivere a Radio Italia, Radio Televisione della Repubblica Islamica dell'Iran, casella postale 19395/6767, Teheran, Iran.
E ancora amici, podcast, file audio dei programmi di Radio Italia, l'edizione del mattino e della sera, è scaricabile andando sul sito di Radio Italia parstoday.com/it, sezione programmi, giornale radio. Iran, le divergenze nei colloqui di Vienna sono diminuite. I funzionari sanitari sionisti coinvolti nella scomparsa dei bambini yemeniti. E Arabia Saudita, arsenale missilistico sta per esaurirsi. Salve gentili ascoltatori, io sono Shima, vi presenterò la programmazione di oggi, lunedì, il 13 dicembre 2021. Cari amici, prima di passare al palinsesto di oggi vorrei ricordarvi che proprio a partire dal 22 dicembre 2021 non sarà più possibile ricevere i nostri programmi attraverso le onde corte, e però invece potete ricevere e ascoltare i nostri programmi, podcast ed eccetera attraverso il satellite Eutelsat 3B 3,1E Hotbird 13C e poi ovviamente anche attraverso il nostro sito internet parstoday.com/it. E per inviare i vostri messaggi, qualsiasi altro contributo, potete comunicarci anche via email radioitaliairib99@gmail.com. Ed ora passiamo alle notizie. Le divergenze tra le parti nei colloqui di Vienna sull'accordo nucleare sono diminuite, lo ha affermato il viceministro iraniano degli esteri e capo negoziatore sulla questione nucleare, Ali Bogheri Khani, domenica reso noto. Le posizioni dei partecipanti ai colloqui sono diverse su varie questioni, ma negli ultimi giorni si sono ridotte queste divergenze. Che ne ha inoltre dichiarato che l'Iran è determinato a raggiungere un buon accordo nel nuovo turno dei negoziati in corso. Lo stesso giorno il capo negoziatore iraniano ha scritto sui social media: nel pomeriggio ho avuto un incontro costruttivo e fruttuoso con i capo negoziatori di Cina e Russia, con cui condivido una visione comune su come procedere nei negoziati e con i quali ho coordinato la posizione su alcuni temi. Il sistema sanitario del regime sionista è stato coinvolto nella scomparsa di bambini di origine yemenita negli anni 50 destinati all'adozione da parte delle famiglie benestanti sioniste, secondo quanto affermato in un rapporto pubblicato dal quotidiano israeliano Haaretz, rivelato giovedì e riportato dall'agenzia di stampa Anadolu. Citando un documento redatto dal Ministero della Sanità dell'entità sionista, finora non pubblicato ufficialmente, il giornale afferma che medici, infermieri e badanti israeliani sono stati coinvolti nel sequestro dei bambini, poi anche intermediari nella loro adozione, a volte in cambio di denaro. Il rapporto cita, giustificando razziste per la sottrazione dei bambini ai loro genitori biologici, come immigrati arretrati dai paesi dell'Asia occidentale, del Nord Africa, e sostiene che i sequestri fossero avvenuti nel migliore interesse dei bambini. La questione nota come l'affare dei bambini yemeniti, che ha occupato i titoli dei giornali dei territori occupati negli ultimi anni, si riferisce alla scomparsa dei bambini di immigrati ebrei che erano arrivati nei territori occupati dallo Yemen. L'Arabia Saudita è rimasta drasticamente spiazzata dalla determinata risposta della resistenza yemenita nella guerra che il regno ha scatenato contro lo Yemen. Oggi il regime saudita si trova in enorme difficoltà ed è costretto a chiedere aiuto agli Stati Uniti. Il numero di attacchi contro il regno è cresciuto in modo significativo. I droni hanno colpito il territorio saudita 29 volte il mese scorso e 25 volte a ottobre. Il paese è stato colpito da 11 attacchi dei missili balistici il mese scorso e 10 a ottobre, ha riferito martedì il Wall Street Journal, citato dal sito Faro sul Mondo. Ciò è aumentato significativamente rispetto a febbraio 2020, quando l'Arabia Saudita è stata attaccata 6 volte, 5 da missili balistici e una volta da un drone. Il giornale ha anche citato l'uomo di punta degli Stati Uniti sullo Yemen, Lander King, che ha affermato di recente che le forze di difesa dello Yemen hanno condotto quest'anno circa 375 contrattacchi transfrontalieri in Arabia Saudita. Sostenuto dagli Stati Uniti, il regime saudita ha dichiarato guerra allo Yemen dall'inizio del 2015 per insediare l'ex governo amico di Riyadh. L'aggressione non è riuscita a raggiungere l'obiettivo, uccidendo decine di migliaia di yemeniti e trascinando l'intero Yemen sull'orlo di una vera e propria carestia. Le forze armate yemenite hanno giurato di non deporre le armi fino alla completa liberazione dello Yemen all'aggressione saudita. E nello spazio aereo sopra il Mar Nero si è verificato un nuovo incidente con un aeropasseggeri russo a causa di pericolose manovre di aerei della NATO. Di conseguenza l'aeromobile con 160 persone a bordo è stato costretto a cambiare rotta. Mosca ha già presentato una protesta con gli Stati Uniti dopo un incidente simile all'inizio di dicembre, ma ha ricevuto una risposta dal Pentagono nello spirito delle sciocchezze, che è una questione di vita quotidiana, come proteggere i corridoi aerei via proprio civile da oggetti volanti non identificati. Il capo del comitato investigativo russo, Alexander Bastrykin, ha affermato domenica che un aereo russo con 160 persone a bordo in volo da Ekaterinburg a Sochi è stato costretto a cambiare rotta a causa di un aereo non identificato. Non è il primo incidente di questo tipo negli ultimi anni. In Turchia si sono svolte le prove del primo aeromobile a pilotaggio remoto al mondo dotato di armi laser Eren. Il drone ha colpito gli obiettivi da distanza 500, 300 e 100 metri, riferisce l'agenzia Anadolu, citato da Sputnik News. Il nuovo drone può essere utilizzato per compiere vari compiti, tra cui ad esempio la distruzione di ordigni esplosivi, l'altitudine massima raggiungibile da aerei è che è di 3.000 metri. Il drone è stato sviluppato dagli specialisti delle compagnie di difesa Tubitak e Assisgard, congiuntamente con il Dipartimento fornese della Direzione Generale della Sicurezza della Turchia. Il presidente russo ha sottolineato che la Russia si doterà dei mezzi necessari a contrastare le armi ipersoniche quando anche gli altri paesi le avranno a disposizione. Mosca e Washington mantengono la parità a livello di deterrenza nucleare, ma per quanto riguarda i nuovi armamenti, la Russia è il leader mondiale. Ad affermarlo ieri è stato il presidente russo Vladimir Putin. La Russia e gli Stati Uniti mantengono la parità generale dei vettori e il numero di testate, ma la Russia è inconfutabilmente il leader nei progetti di maggior prospettiva e non solo stiamo modernizzando le risorse tradizionali a nostra disposizione, ma stiamo introducendo di nuovi. In questo senso possiamo affermare che siamo i numeri uno al mondo, sono state le parole di Putin, citate da Sputnik News. Donald Trump, nel corso di un evento pubblico a Orlando, in Florida, ha lasciato intendere che potrebbe candidarsi alle elezioni presidenziali USA del 2024. L'ho detto forte e chiaro, abbiamo vinto la prima volta e la seconda, abbiamo vinto ancora di più e sembra che dovremmo pensare fortemente a una terza volta, ha detto l'ex presidente americano pochi giorni fa, anche l'ex vicepresidente Mike Pence in rotta di collisione col Ticon aveva ventilato l'ipotesi di una sua candidatura nel 2024. La Corte Penale Internazionale ha pubblicato una circolare sull'arresto di Saif al-Islam Gheddafi, figlio del defunto rais libico Muammar Gheddafi e candidato alle elezioni presidenziali della Libia, l'ha reso noto la stessa Corte su Twitter. Saif al-Islam è sospettato di crimini contro l'umanità commessi in Libia. Ci affidiamo alla cooperazione degli stati in tutto il mondo per arrestarlo e trasferirlo alla Corte, riferisce la nota. Lo scorso mese l'alta commissione elettorale aveva escluso Saif al-Islam, proprio Gheddafi, dalle liste preliminari. Gentili ascoltatori, siamo giunti al termine di questa nostra edizione di Radio Giornale. Grazie per l'attenzione e vi invito a seguirci con il commento di oggi. Restate con noi. Caso Taiwan, Nicaragua e dalla parte di Pechino. Il governo nicaraguanese ha deciso di riallacciare al massimo livello i rapporti diplomatici con la Cina e di conseguenza rompere i propri rapporti diplomatici con Taiwan, che sono stati sempre di natura commerciale, mai politica. Non è un caso che Taiwan non si sia mai espresso a sostegno di Managua nelle diverse fasi del suo agire politico e non abbia mai tentato di esercitare pressioni sul suo grande sponsor, gli Stati Uniti, a quali hanno sempre ricordato come la relazione fosse solo di affari. La zona franca è l'unica posizione di territorio nicaraguanese che interessava ai taiwanesi, che ora risultano essere riconosciuti solo da 13 paesi oltre al Vaticano, sui 197 che conformano l'intera comunità internazionale. Gli Stati Uniti hanno reagito condannando la decisione che a loro dire sarebbe contraria agli interessi nicaraguanesi, ma evidentemente non hanno chiesto il parere dei loro impiegati locali, che li avrebbero spiegato come la stessa impresa privata nicaraguanese aveva sempre chiesto al governo sandinista di ristabilire le relazioni con Pechino. Alcuni osservatori hanno definito singolare che gli Stati Uniti si preoccupino della fine delle relazioni con Taiwan, quando così non fu nel caso di tutti gli altri paesi latinoamericani. Ma ciò si deve ad una considerazione ovvia. se con gli altri paesi latini, Pechino è affare commerciale, nel caso di Nicaragua non sfugge a Washington l'elemento politico di vicinanza che sostiene e rafforza l'area potenziale della collaborazione. Un elemento propedeutico a terreni di iniziativa politica condivisa sulla scena internazionale. Con la chiusura delle relazioni con Managua, Taiwan perde anche l'ultimo lembo di associazione politico-commerciale con l'America centrale.
Ucraina, il pericolo è la NATO. Da Teheran, capitale iraniana, siamo con voi. Non pare abbiano sortito effetti i colloqui telefonici tra Joe Biden e Vladimir Putin. Quella che si è sviluppata al confine tra Russia e Ucraina è una crisi costruita politicamente e mediaticamente. Alla complessiva, proprio quanto conclamata ostilità tra Kiev e Mosca, non si era aggiunta nessuna particolare tensione. La stessa intelligence militare del regime filonazista di Kiev non ne segnalava nessun pericolo da parte russa. Quello che Putin ha provato a spiegare a Biden sono tre concetti fondamentali. Mosca non ha mai pensato di invadere l'Ucraina, a meno che quest'ultima non diventi la sede operativa di una minaccia militare NATO verso la Russia. A questo proposito ha aggiunto che le dichiarazioni dell'Occidente sulla sua disponibilità ad aiutare Kiev a contenere la minaccia russa sono ridicole e pericolose. Putin ha ricordato che il dispiegamento di truppe russe sul territorio nazionale è un diritto sovrano e non è affare di nessuno. Sono invece la NATO e i suoi stati membri che stanno incautamente spostando le loro forze militari e infrastrutture ai confini della Russia. L'incremento di aggressività statunitense in Europa non fermerà i piani di sviluppo economico e militare russo. Il Cremlino considera le sanzioni un gesto di immotivata ostilità politica o un modo sporco di condurre una guerra commerciale in spregio al tanto decantato libero mercato. Per quanto riguarda la sicurezza internazionale, Mosca è pronta a tornare al tavolo negoziale per discutere un nuovo trattato sui missili balistici a medio e lungo raggio nel quadro di un equilibrio internazionale che rispetti le reciproche esigenze di difesa. Mosca ritiene la governance mondiale una questione multilaterale e non certo unipolare. Se la telefonata non ha sortito effetti concreti nella necessaria riduzione dell'escalation, rimane una certezza. Non c'è mai stata l'intenzione della Russia di invadere l'Ucraina. È una colossale fake news concepita al Pentagono e a Langley e fatta veicolare da due organi di stampa, amici come The New York Times e il sito politico.com, ai quali sono aggiunti i media europei compiacenti con la politica estera degli Stati Uniti. La crisi che ha rischiato e tuttora rischia di innescare un conflitto dagli esiti imprevedibili ma certamente drammatici nasce dall'esclusiva volontà statunitense di alzare oltre ogni limite la tensione nell'area per i suoi esclusivi interessi commerciali e geopolitici. Una crisi pianificata a tavolino in tutti i suoi passaggi, dalla diffusione di una informazione completamente falsa, quella per la quale la Russia starebbe per invadere l'Ucraina, l'Ucraina, fino alla minaccia di sanzioni e di sostegno militare a Kiev da parte della NATO nel caso ciò avvenisse. Ma chiusi i telefoni, al netto della propaganda mediatica occidentale, si vede come l'escalation di questa crisi opacizzi in parte le sue vere ragioni e le gravi responsabilità. L'intento statunitense è quello di aprire un nuovo fronte, ancora più aggressivo, della sua guerra non dichiarata contro il governo di Mosca. L'innesco e approfondimento di questa crisi obbedisce, infatti, ad un disegno commerciale e strategico che viene perseguito con il maggior cinismo possibile sulla pelle degli ucraini e dell'intera Europa. Tre gli obiettivi principali di questa campagna. Il primo è coprire con una pesante campagna mediatica la verità di quanto avviene ai confini tra Ucraina e Russia, ovvero l'annessione da facto di Kiev alla NATO, supportata da insediamenti militari e armamenti missilistici made in USA. L'intenzione spudorata è di rifornire di armamenti l'Ucraina fino a farli riempire i suoi arsenali, procurandosi così nello stesso tempo due proprio indiscutibili vantaggi. Piazzare miliardi di dollari di armamenti made in USA e rendere l'Ucraina una versione slava di Puerto Rico, ovvero un protettorato da utilizzare come territorio per esperimenti di guerra. Un nuovo teatro di guerra tra quelli preferiti per gli affari del complesso militare industriale, perché situato lontano dagli Stati Uniti e perché realizzato da terzi per procura statunitense. Lauti affari e poche perdite, insomma. Come sempre, dietro ogni narrazione di libertà ci sono i dollari che Washington incassa. Non si vendono armi per fronteggiare una crisi, si crea la crisi per vendere armi. Gentili ascoltatori, siamo giunti al termine di questo programma. Grazie per l'attenzione e a presto.
Thank you.